Eravamo stati avvisati domenica scorsa, quando Dio parla, più che spiegarci qualcosa, ha intenzione di guarirci, perché noi siamo tutti molto infermi, malati, persino indemoniati, ci racconta il Vangelo di oggi. Non è una piacevole immagine, ma è un'immagine molto utile, molto realistica, guardare alla nostra umanità come delle persone che senza essere dentro un ospedale hanno un sacco di problemi che si portano con loro, difficoltà a vivere, a esistere, a stare in relazione gli uni con gli altri. E Dio ci vuole guarire e ci può guarire, questa è sicuramente la speranza che ci deve raggiungere anche questa sera. Soltanto che il rapporto paziente-medico è sempre molto difficile, no? Noi abbiamo un sacco di paura dei medici e i medici spesso fanno un sacco di fatica ad aiutare le persone che vogliono guarire dove pensano loro di essere malate, non dove lo sono realmente, no? E quindi anche con Dio questa dinamica si attiva. C'è una cosa da cui potremmo partire che credo conosciamo un po' tutti ormai a memoria. Il Vangelo ci rivela che le malattie, quelle più manifeste, quelle per cui a volte andiamo in farmacia, altre volte andiamo al pronto soccorso, qualche volta ci veniamo ricoverati in ospedale, sono un livello di difficoltà che noi viviamo, che non è il più profondo. Anzi, ormai quasi è quasi un po' scientifico il fatto che la nostra pelle che diventa strana, il nostro corpo che impazzisce, sono episodi che a volte hanno un collegamento con un livello più profondo. Non ci accadono le cose a caso. Il nostro corpo è come se fosse una lastra, una radiografia che ci fa capire dentro che cosa sta avvenendo. Sappiamo bene, no, che le manifestazioni più epidermiche spesso sono l'apparire di un problema molto più grave. E quindi non è neanche troppo giusto o sano togliere il sintomo. Bisognerebbe capire cosa ci sta sotto. E infatti Gesù una volta gli hanno portato un paralitico e anziché fare subito quello che era capace di fare, cioè rimettere in piedi le persone, gli dice: ti perdono i peccati. E tutti dicono: ma com'è possibile? Ma solo Dio fa queste cose. E Gesù dice: ecco appunto, quindi alzati e cammina. E quel giorno ci ha voluto spiegare che lui ci metterebbe un attimo a togliere tutte le malattie, presenti e future. Ma noi non saremmo ancora guariti se non capiamo da dove arrivano quelle malattie. Cioè se non capiamo che nel mondo c'è un problema che non sappiamo vivere, non sappiamo entrare nella avventura umana che Dio ci ha donato. Quindi è questo che questa sera dovremmo avere la pazienza di raccogliere dalla liturgia. Un appello a cercare il male del nostro vivere un po' più in profondità rispetto a dove in genere lo vediamo. Che è quello che ci aiuta a fare, per esempio, la lettura di Giobbe, che quasi non avrebbe bisogno di commento perché il libro di Giobbe, se un giorno ci prendiamo il tempo per leggerlo da soli, lo potevamo scrivere noi. L'uomo, dice Giobbe, non compie forse un duro servizio sulla terra? E i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario. Così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Chi è che non le capisce queste parole? Nessuno. Perché questo è il mistero del dolore di cui parlava la preghiera di Colletta. Cioè che noi viviamo, ma sembra tutta un'illusione, sembra tutto un affanno. Sembra che giriamo a vuoto. Se mi corico dico quando mi alzerò, la notte si fa lunga, e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Quante pastiglie per dormire ha preso la città di Milano ieri notte? Facciamo i conti? Perché dobbiamo prendere qualcosa per dormire? Per costringerci a stare in quello che ci fa più paura di tutti, il buio. C'è qualcosa che dobbiamo guardare in faccia. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Capite, questo è il grande dolore che ci attraversa tutti, che la speranza giorno dopo giorno se ne va. Noi speravamo questo, poi speravamo quest'altro e pian piano la speranza ci abbandona e ci sembra di essere soltanto una carcassa che sta avviandosi verso una notte, che temiamo, infatti. Ora, la domanda qual è? Ma perché è così strana la vita? Cioè, perché tutti veniamo presi da questa morsa di dolore? Siamo tutti così sbagliati? È proprio così difficile? Siamo figli di un Dio che ci ha messo dentro un cruciverba impossibile? Nel Vangelo credo che ci sia una luce da cui possiamo ricominciare ad avere speranza, perché c'è una donna che è affetta da febbre. Gli parlano di lei. Quanto è importante parlare a Gesù dei nostri mali e di chi sta male. Gesù si avvicina, la alza ed ella si mise a servire. Questa è la guarigione che fa Gesù a quella donna. Non è soltanto la febbre che se ne va, per quello basta il paracetamolo, ormai l'abbiamo scoperto anche noi. Ma quello che fa Gesù è prendere questa donna che stava come Giobbe, a letto. Hai presente quando stai rannicchiato a letto, sotto le coperte, che il mondo è cattivo e ostile e tu sei lì e non ti vuoi alzare? Che è un'immagine potente di quello che tutti siamo tentati di vivere, soprattutto il lunedì mattina, quando inizia la settimana e tu dici no, non vorrei incominciarla. Gesù la alza e le fa vedere che invece c'è un mondo che aspetta il suo servizio. Cioè che lei è una persona utile, che serve al mondo, che la sua vita non è uno sbaglio, non è un errore. Ecco, noi facciamo fatica a entrare in questo stadio di vita adulta, cioè interpretare la nostra umanità come qualcosa che serve a Dio e serve anche agli altri, cioè metterci a servizio. Quando vediamo un adulto che non sa prendersi cura di niente e di nessuno, neanche di se stesso, noi vediamo una figura di malattia molto grave. Ma tutti siamo un po' così. Perché tutti siamo affetti da egoismo, da individualismo, da autismo esistenziale. Facciamo fatica a prenderci cura degli altri, a farci carico degli altri. Ed è per questo che soffriamo. Perché, capite, Dio ci ha creato così, con questo destino, diventare capaci di amore. E se noi dopo un po' di anni che passano, 10, 20, 30, 40, non riusciamo ad amare, capite che il nostro corpo si ammala. Come si ammala un bambino che dovrebbe giocare e vivere, che invece è triste, capite? Uguale. Solo che il gioco della vita adulta qual è? Il servizio. È che noi ci serviamo gli uni gli altri. Quando siamo nel servizio non abbiamo mali, perché il servizio ci fa bene. Fa bene al cuore, quindi fa bene pure al corpo. Amare, dare quello che abbiamo, è il balsamo, è la medicina più grande che abbiamo a disposizione. Però è difficile, capite perché dobbiamo gridare a Gesù di guarirci? Perché ci sono mille ostacoli, non è che qualcuno di noi non vorrebbe servire, è che a volte non ce la facciamo. Perché è per servire gli altri che, ne so, dobbiamo imparare a parlare. Se no come fai a metterti a servizio di qualcuno se non sei capace di dialogare? Dobbiamo essere capaci di riconoscere quello che proviamo, i nostri sentimenti, capito? Dobbiamo avere una maturità umana, affettiva, altrimenti come facciamo a servire gli altri? Alla prima parola strana ci imbronciamo e scappiamo via. Capite? Il servizio è una cosa molto bella, ma serve una mente, un cuore adulti per poterlo interpretare. Allora ecco, c'è qualcosa che possiamo fare e lo scopriamo da Gesù. Gesù quella mattina scappa e va a pregare nel picco di audience, quando nessuno di noi sarebbe mai scappato. E qui già capiamo che Gesù è adulto e noi lo siamo un po' meno. Perché Gesù, quando c'è il rischio di servirsi degli altri per stare bene, lui poteva far così, no? Si costruiva una bella villa con piscina, erano tutti lì, gli portavano i malati, lui avrebbe vissuto fino alla fine della sua vita facendo il taumaturgo. Ma lui non vuole servirsi degli altri, vuole continuare a servire gli altri. E allora prende tutto quello che ha guadagnato quel giorno e lo butta via. Azzera i conti. Questa è la preghiera. Nella preghiera noi impariamo ad azzerare i conti, sia quelli in rosso sia quelli in nero. Cioè a non considerare quello che abbiamo vissuto finora, ma a chiedere a Dio: qual è l'altrove dove io posso mettermi a servizio? Ho fatto questa cosa, adesso cosa posso fare? A chi posso tendere una mano? Questo era lo stile di Gesù che lo porta fino alla croce. Continuare a vedere dove la sua vita poteva essere di aiuto a qualcuno. E un giorno ha scoperto che c'era un luogo dove poteva servire a tutti, la croce. Ha detto, va bene, rimango qui. Ma questo, capite, è quello che ci impedisce di fare il nostro malessere. Noi tendenzialmente tendiamo a piazzarci. Il top di gamma qual è? Acquistare una casa, avere dei soldi e morire in stato di buona salute. Questo è il grande miraggio che tutti abbiamo, no? E esplicitarlo ogni tanto fa bene, no? Perché almeno ci facciamo una risata e diciamo, ma è possibile progettare tutta una vita per morire bene? Non sarà meglio progettare una vita cercando di servire il più possibile gli altri? Così iniziamo a essere felici già in questo mondo, anziché morire tristi, chiusi in noi stessi. Ecco, per vivere a questo livello, San Paolo ci ricorda un avverbio che trascuriamo, ma invece è quello fondamentale. San Paolo dice così, io avrei diritto a qualche ricompensa, no? Perché vi ho evangelizzato, insomma, vi ho portato io il Vangelo. Ma in realtà io mi voglio tenere soltanto un diritto, quello di annunciare gratuitamente il Vangelo. Ecco, questa è la medicina, gratuitamente. Qualsiasi cosa domani potremo fare o non fare, noi cominceremo a guarire se lo faremo gratuitamente. Se avremo fatto una cosa buona, lo potremo fare gratuitamente, ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto. Se qualcuno ci dirà una cosa cattiva, gratuitamente perdoneremo, non terremo la calcolatrice in tasca a tenere il conto di quelli che ci hanno offeso, di quelli che ci hanno mortificato. È un lavoro questo, è una preghiera quotidiana, incessante, ma è quella, è l'unica speranza che Dio ha acceso nel mistero del dolore. La speranza del Vangelo, quello che Cristo ci ha testimoniato fino alla morte, è che si può stare in mezzo a questo mistero del dolore, noi che facciamo fatica a entrare nella vita adulta, a metterci a servizio, in un modo soltanto, iniziando a fare passi gratuiti. Così guariamo noi e guariscono pure gli altri, perché il servizio è gratuito. Servire lo si fa gratis, se no non è servizio. E quando lo facciamo, sapete che ci torna indietro una valanga di dono. Noi frati tante volte non ci rendiamo conto e ci chiediamo, ma com'è possibile che per quattro atti di carità che facciamo alle persone qui attorno ci viene indietro così tanto bene, così tanto affetto, così tanto sostentamento? Non ci capacitiamo di come possiamo vivere, accendere una chiesa, dar da mangiare a delle persone, creare un ambulatorio, semplicemente per aver deciso di fare queste cose. Ci viene il centuplo ogni giorno e non capiamo perché, ma ci rendiamo conto che è una logica. Più doni e più ti torna indietro. Meno doni ed è il contrario. Ti sembra che tutti siano nemici, che il mondo sia senza speranza. Ciascuno di noi ha un punto di guarigione, un luogo dove non ha voglia di crescere, di assumere una vita più responsabile, più adulta. Chiediamo al Signore, che ora ci tocca molto più di quel giorno, noi adesso facciamo l'amore col Signore, prendiamo il suo corpo, altro che quel giorno lì a Cafarnao. Entriamo in un'intimità con Lui, chiediamogli di guarire quel punto, non gli chiediamo l'isola che non c'è. Chiediamogli di oltrepassare quella soglia dove si sono puntati i nostri piedi, dove abbiamo stabilito che non facciamo un passo in più. Sicuramente ascolterà questa preghiera e ci libererà da ogni male che ancora ci abita.